consiglieri, signori assessori. L'occasione di questo ulteriore intervento di manutenzione sul regolamento in materia di procedimento amministrativo, di attività e procedimenti amministrativi, ci consente molto rapidamente di apprezzare il punto al quale è pervenuto il processo di riforma amministrativa nel nostro Paese. Un processo di riforma che si è aperto, come diceva e ricordava il Presidente opportunamente, nel 1990 con l'approvazione della 241 e che ha trovato nelle recenti normative emanate nel 2009 un ultimo significativo intervento. Perché vale la pena di partire da questo punto? Perché attorno a questo punto in realtà poi si snodano, acquisiscono un significato anche gli interventi di modificazione e di integrazione che il Consiglio oggi discuterà e, se vorrà, approverà. In sostanza l'elemento che appare più rilevante del processo riformatore, così come oggi ci viene consegnato dal legislatore nazionale, vede questo nostro regolamento avere ad oggetto non tanto e soltanto lo svolgimento delle attività interne dell'amministrazione, cioè il modo in cui si svolge il procedimento amministrativo, si svolgono le attività. Direi che il profilo fondamentale che oggi ha acquisito la normativa della quale ci occupiamo invece riguarda che cosa? Riguarda innanzitutto il cittadino, i diritti e le tutele che egli può fare valere nel suo rapporto con l'amministrazione. Ed in secondo luogo riguarda la regolazione di carattere generale proprio di questo rapporto tra cittadini e amministrazione. Quindi da un lato nuovi diritti, nuove tutele dei cittadini, nuovi obblighi, nuove responsabilità per l'amministrazione, ma nello stesso tempo l'idea di un'amministrazione che non è più un soggetto unilaterale, solitario, ma di un'amministrazione che è soggetto di una relazione permanente, tendenzialmente paritaria e di scambio sussidiario, partecipativo, con i propri cittadini e le organizzazioni attorno alle quali i cittadini si ritrovano. È proprio questo elemento di fondo che muove gli interventi di modifica che qui voi trovate alla vostra discussione. Nuovi diritti, nuove tutele. Entriamo subito e rapidissimamente nel merito. Questi nuovi diritti e queste nuove tutele si muovono attorno a tre essenziali cardini. Il primo cardine è stato già citato dal Presidente e lo riprendo. È il cardine della tempestività. Si afferma nel nuovo ordinamento il diritto del cittadino non solo ad ottenere un provvedimento e un provvedimento ampiamente motivato, ma ad ottenerlo entro un termine congruo, predeterminato e a lui comunicato. Se questo tempo, se questo termine, se questo requisito di tempestività è violato dall'amministrazione, scatta immediatamente per il cittadino, scattano diverse forme di tutela. La prima, più eclatante, alla quale non eravamo abituati nel vecchio ordinamento, è la tutela del risarcimento del danno. Se il cittadino dimostra di avere subito un danno ingiusto a causa del ritardato adempimento, quindi del ritardato provvedimento, egli ha diritto ad esigere e ottenere il risarcimento del danno da parte dell'amministrazione. L'amministrazione paga e si rivale sul proprio dirigente che, in quanto responsabile dell'attività amministrativa e responsabile di norma del provvedimento, ha la responsabilità di questo requisito di qualità, oltre che di legittimità del procedimento e del provvedimento, che è la tempestività. La norma è drammatica, lo dico tra virgolette, sotto questo profilo. Non si limita a sancire questo elemento forte di tutela che è il risarcimento del danno per il cittadino, ma dice anche che il mancato rispetto del termine per il dirigente titolare del provvedimento, quindi, è ragione di valutazione negativa. anche ai fini della premialità e così via. Quindi capite, l'ordinamento riconnette alla questione della tempestività un valore molto forte. E questo va ulteriormente apprezzato, tanto forte che la norma dice, questo vi si proporrà di approvare, che il termine deve sempre essere determinato, lo fa la legge, lo fa il regolamento, noi lo recepiamo, ma se legge e regolamento non lo prevedono è l'amministrazione che deve prevedere questo termine. La norma nazionale però mette dei paletti invalicabili, e i paletti sono due. Il dirigente può determinare il termine di conclusione del procedimento purché questo termine non superi i 90 giorni. Se invece, in ragione della complessità del procedimento o delle difficoltà di tipo procedurale o organizzativo, è necessario fissare un termine che sfora i 90 giorni, questa decisione deve essere assunta dalla Giunta. Ma la Giunta non può fissare un qualunque termine, anche la Giunta ha un paletto invalicabile che è dato dal termine massimo ultimativo dei 180 giorni. È chiaro quindi che vi è una scansione temporale anche predeterminata, la norma, ribadisco, assegna tale centralità a questo aspetto della tutela garantita al cittadino dal dire espressamente che tutte le previsioni in materia di termini costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e quindi non possono essere derogati in peggio per il cittadino neanche attraverso leggi regionali, tantomeno attraverso regolamenti comunali, ad esempio. Quindi si tratta di norme di tutela fondamentale. Quindi il primo cardine attorno a cui si sviluppa questa nuova dimensione di un cittadino forte, di un cittadino tutelato, di un cittadino che ha diritto a provvedimenti ben fatti ma che intervengano tempestivamente, accanto al caposaldo della tempestività ne ritroviamo un altro, che è quello della semplificazione. Il cittadino ha diritto ad avere con l'amministrazione dei rapporti semplici. E l'amministrazione ha l'obbligo di semplificare i propri procedimenti e le proprie attività. Il legislatore interviene molto pesantemente su questo punto, anche con interventi di forte innovazione. Si pensi, per esempio, al fatto che una serie di materie rispetto alle quali l'amministrazione aveva un potere, dovere di provvedere con provvedimento espresso, oggi sono, tra virgolette si dice così, liberalizzate, nel senso che il cittadino, previa un'autodichiarazione, a volte asseverata, a volte non, da lui stesso resa, un'autodichiarazione con la quale si impegna a rispettare tutte le regole dettate dall'ordinamento su quelle specifiche materie, su quei tipi di procedimento, in relazione e a seguito di questa dichiarazione possa intraprendere l'attività senza dover attendere alcun provvedimento. L'amministrazione, siamo nei casi di cosiddetta DIA o dichiarazione di inizio di attività, e attorno a questo tema troverete nelle modifiche al regolamento un pacchetto di emendamenti. E siamo nei casi appunto di dichiarazione di inizio di attività, laddove l'amministrazione perde il suo potere provvedimentale, in prima battuta, conserva ed esalta invece la sua funzione di controllo. È chiaro che se nel corso del controllo l'amministrazione dovesse verificare o la mancata autenticità e veridicità delle dichiarazioni, o che il realizzato si discosta dal dichiarato, è chiaro che vi è un potere forte di intervento dell'amministrazione a sospendere, chiedere il ripristino di ciò che è stato fatto e così via. E tuttavia comprendete che attraverso la DIA si va ad una semplificazione molto forte dei procedimenti, e accanto all'istituto della DIA la normativa prevede ulteriori, molteplici modalità di semplificazione. ripeto, che vanno dall'autodichiarazione alla conferenza dei servizi, alla DIA, al silenzio assenso. Anche questo è un istituto che diventa di carattere generale. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere entro un termine, non lo fa, tranne i casi in cui l'ordinamento esclude questo, in via generale il cittadino è lo stesso tutelato, perché l'ordinamento mette in piedi una finzione giuridica e dice come se il cittadino avesse nelle mani un provvedimento positivo e quindi può procedere. Se l'amministrazione fuori termine interviene con un proprio provvedimento, per esempio con un provvedimento negativo, può farlo, deve anzi farlo, se ve ne è la necessità, ma dovrà evidentemente revocare quel provvedimento che si è formato col silenzio assenso e in questo caso, se necessario, risarcire il danno emergente che il cittadino abbia subito per avere fatto affidamento sul silenzio assenso. Questo ci fa capire che attorno alla il termine funziona come elemento di tutela, di certezza del diritto per il cittadino, funziona però attraverso questi meccanismi della DIA, del silenzio assenso, del silenzio rigetto, anche come sistema di semplificazione. Le norme sono molto concatenate tra di loro, fanno sistema tra di loro, in modo da lasciare meno vuoti possibili a questo bisogno di tutela che il cittadino invoca, e quindi tutto questo comporta che l'amministrazione debba attrezzarsi adeguatamente per poter correre così come l'ordinamento oggi vuole che si corra. È stato già detto che tutta questa parte della semplificazione trova anche nelle norme relative all'acquisizione dei pareri, al fatto che si possa provvedere soprattutto in materia di pareri facoltativi anche in assenza di tali pareri. Ecco, naturalmente le norme che tendono ad aumentare semplicità e certezza nella conclusione dei procedimenti sono norme molto significative. Le ritroverete nelle proposte di modifica che vi vengono sottoposte. Da ultimo, il terzo cardine. Il terzo cardine è costituito da trasparenza e partecipazione. Questo rapporto paritario e tutelato, al quale il cittadino finalmente è ammesso anche nell'ordinamento pubblico italiano, vede negli istituti della partecipazione e quindi nel presupposto della partecipazione, che è la trasparenza, perché noi siamo obbligati ad operare in trasparenza al fine di consentire al cittadino controllo e partecipazione, questa è la principale finalità, e quindi per questa via al fine di garantire quella imparzialità della quale parla l'articolo 97 della Costituzione. Siamo proprio ai fondamenti dell'ordinamento pubblico del nostro Paese. Bene, questi che noi nel 1990, questo della trasparenza e della pubblicità, che avevamo già conosciuto come principio forte, attraverso le successive norme intervenute e anche quelle che noi ci accingiamo a recepire nel nostro regolamento, trovano una ricaduta più concreta, in termini vorrei dire di effettività. Sottolineo una norma per tutte che dà ragione a questa breve affermazione. Il nuovo ordinamento prevede che l'amministrazione non possa emettere un provvedimento negativo a conclusione di un procedimento che si sia avviato su richiesta del cittadino, non può emettere un provvedimento negativo se preventivamente e tempestivamente, nel momento in cui si sono manifestate le ragioni che potranno dare vita ad un provvedimento negativo, non ha provveduto a darne comunicazione piena al cittadino, ammettendolo a discuterne con l'amministrazione, ammettendolo a partecipare al procedimento, con una doppia finalità, come si comprende: elevare la qualità del provvedimento, perché nel contraddittorio col cittadino è chiaro che l'amministrazione è aiutata ad elevare la qualità del proprio provvedimento, prevenire e ridurre il contenzioso, e tutte le volte in cui è possibile, piuttosto che dire un no, provare a dire un sì su un'istanza che diventi ammissibile, che diventi accoglibile. Io faccio ai miei studenti all'università sempre un esempio tremendamente banale per illustrare quello che nella nuova legge 241 si chiama articolo 10 bis, che qui nel nostro regolamento è l'articolo 8 bis, e dico che appunto in sede di partecipazione può accadere tutto in quel procedimento. Può esservi un cittadino che ha chiesto in una certa botteguccia di vendere delle bombole del gas e si ritrova un'amministrazione che gli dice che non ci sono i requisiti di sicurezza perché lui a ciò possa provvedere. Il cittadino comprende che a quelle condizioni non potrà che avere un no, e in quella sede, economizzando tempo, denaro, frustrazione, può modificare la sua istanza e dice: vabbè, non venderò le bombole, venderò dei detersivi. Per i detersivi ci sono tutti i requisiti, trasformiamo l'istanza, avviamo un procedimento che immediatamente siamo in grado già di concludere positivamente. Quindi la partecipazione diventa anche una modalità attraverso la quale si risolvono le criticità delle procedure. E qui sto a sottolinearvi una norma che a me sta particolarmente a cuore, perché avendola introdotta in regolamenti di diverse amministrazioni abbiamo già visto che funziona. Noi tutti sappiamo che i procedimenti complessi fanno fatica a concludersi nei termini previsti, perché spesso uffici interni all'amministrazione, ma ancor più amministrazioni esterne che devono intervenire su quel procedimento, non lo fanno tempestivamente. Accanto alle norme alle quali ha fatto già riferimento il Presidente della Commissione, cioè il fatto che la legge ormai pone dei termini perentori anche per gli enti che devono rendere questi pareri, ma accanto a questo noi abbiamo introdotto una norma che nella pratica si rivela di grande rilevanza, proprio perché utilizza trasparenza e partecipazione. Cosa diciamo? Diciamo che il responsabile del procedimento, qualora registri nel corso dello svolgimento del procedimento che per ritardi che non attengono al suo ufficio, ma ad altri uffici o ad altri enti, sarà impossibile rispettare il termine, deve darne tempestivamente comunicazione non solo al proprio dirigente, che è responsabile del provvedimento perché spende i suoi poteri per risolvere quella criticità, ma debba darne contestualmente comunicazione al cittadino, perché sia chiaro al cittadino là dove il procedimento si è bloccato. E questo voi capite che sotto il profilo della trasparenza, delle tracce di responsabilità, è una norma molto rilevante. È una norma rilevante per la tutela del cittadino e devo dirvi che funziona da deterrente rispetto a ritardi, ad ignavie, a sottovalutazioni che uffici ed enti fanno rispetto a procedimenti che non sono direttamente di loro esclusiva competenza. Anche questa è una prova del fatto che promuovere trasparenza, promuovere partecipazione attiva del cittadino è di per sé uno strumento funzionale alla tutela del cittadino medesimo, ma, se mi è consentito dirlo, è funzionale anche a far sì che l'amministrazione non deperisca sotto il profilo della qualità del proprio agire, della propria legittimità, della propria credibilità nel rapporto col cittadino. Quindi questi tre principi, tempestività, semplificazione, trasparenza, per la declinazione concreta attraverso specifici istituti che questi principi stessi hanno, oggi costituiscono più che obblighi, mi consentirei di dire, delle autentiche risorse alle quali tanto il cittadino quanto l'amministrazione, se consapevoli, possono attingere pienamente, utilmente, efficacemente. E chiudo. Chiudo con una norma che troverete all'articolo 2,2, che rende chiara la cifra delle modifiche che vi vengono proposte. Troverete un comma aggiunto che dice che i principi e le regole di questo regolamento si applicano, non solo e vincolano, non solo l'amministrazione procedente, ma vincolano ugualmente anche i soggetti privati che entrano in rapporto con l'amministrazione o che svolgano funzioni di interesse pubblico generale. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste regole valgono sempre, sia che ad agire sull'interesse pubblico generale sia un soggetto che qualifichiamo come soggetto pubblico, quindi come amministrazione in senso stretto, sia che si tratti di un soggetto privato che in linea di sussidiarietà interviene accanto o in luogo dell'amministrazione, dalle vostre ex municipalizzate oggi partecipate, alle concessionarie, alle associazioni che in via sussidiaria svolgono attività di interesse pubblico generale. Bene, questo corpus normativo è un corpus normativo quindi che non appartiene più soltanto all'interno dell'amministrazione, che pervade la società nelle sue articolazioni e tende a strutturare appunto un nuovo tipo di rapporto tra cittadini e amministrazioni, quindi, no? Una nuova funzione di governo partecipato, coamministrato, sussidiario, come anche la riforma costituzionale ci consegna. Grazie Presidente.
Bene, apriamo quindi il dibattito su